Saremo migliori o peggiori? Ricordate? Sono partito da questa domanda 5 mesi fa, quando ho cominciato questo podcast. Non so se ci avete fatto caso, ma con il passare degli episodi, quella domanda è scomparsa, non era più urgente. Come l'idea stessa di un possibile cambiamento, dell'ambiente, delle relazioni, di noi come singoli e come comunità, è stata travolta dalla realtà dei fatti. Mi è piaciuto di recente un editoriale del Post in cui è scritto che questa pandemia è stata, virgolette, l'occasione per non ripensare niente. Invece che incentivi al ripensamento, si sono dati finora incentivi alla conservazione, anche di ciò che agonizza strutturalmente, in una prosecuzione naturale di un approccio canonico del rapporto culturale che le classi dirigenti e il Paese hanno con l'innovazione e con il cambiamento. Chiuse virgolette. Forse è per questo che inconsciamente dal primo episodio di Domani mi è risultato naturale citare molto più spesso giornali, siti e libri stranieri, perché sono lo specchio di società meno indolenti e mediocri della nostra, almeno in apparenza. Raccogliendo le speranze, i ragionamenti e i dubbi di alcuni degli intellettuali e dei creativi più brillanti che siano in circolazione da queste parti, mi sono illuso che domani, come ho ripetuto nell'introdurre quasi tutti gli episodi, qualcosa accadrà. Ora, dopo 16 puntate, rimango convinto che la letteratura, la musica, il cinema, il teatro, la moda, la tecnologia siano strumenti fondamentali per interpretare la realtà. Ma resta anche una distanza abissale rispetto a chi quella realtà determina ogni giorno o dovrebbe governare. Fino all'ultimo, tuttavia, ho voluto restare fedele all'impostazione di queste due serie di podcast che devono molto alla caparbietà e alla visione di Silvia Rota, a cui vanno i miei infiniti ringraziamenti. Ho pensato quindi di chiudere dialogando con Nadia Terranova, una scrittrice che durante e dopo il lockdown, dalle pagine del Foglio e della Repubblica, ha raccontato con lucidità e originalità abitudini, relazioni e sentimenti nuovi di un'Italia smarrita attraverso riferimenti alla grande letteratura, quindi all'intersezione tra cultura e costume, esattamente quello che ho cercato di fare io qui. E mi auguro che a qualcosa tutto questo servirà. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast realizzato con il sostegno di Runza Capa. Nadia Terranova, 42 anni, messinese trapiantata a Roma, è stata finalista al Premio Strega 2019 con Addio Fantasmi, pubblicato da Einaudi. In piena pandemia, con molte librerie chiuse, è uscita con una raccolta di racconti, Come una storia d'amore, di Giulio Perrone editore, dedicata a Roma, la sua città di adozione. E nelle ultime settimane di scuola a distanza ha incontrato virtualmente molti studenti di alcune scuole superiori, spiegando ai ragazzi che la letteratura resta uno dei migliori antidoti all'inedia e all'isolamento, come la scrittura del resto. Scrivere è tutta resistenza, afferma Zadie Smith in Questa strana e incontenibile stagione, una raccolta di saggi pubblicata da Sur nelle scorse settimane. Lettura e scrittura aprono finestre sul mondo, e sono ancora più determinanti per far muovere il nostro sguardo interiore, dopo che per mesi siamo rimasti chiusi nelle nostre case reali o nelle nostre bolle virtuali. Nadia, credi che domani, quando i contagi saranno finalmente prossimi a zero, i lettori richiederanno qualcosa di diverso, oppure vorranno rifugiarsi nelle certezze di una volta?
Io penso che più che guardare il futuro, cercare di fare divinazione, abbiamo già abbastanza carte stese sul tavolo per poter interpretare il presente. Ed è sempre difficile dire cosa leggeranno le persone domani, anche perché si rischia di procrastinare un atto che invece è immanenza pura, cioè la lettura, e quindi si rischia di relegarla a un giorno, quando avremo tempo, quando saremo tranquilli, come se la lettura arrivasse a riempire uno spazio faticosamente conquistato. In realtà la storia e anche la nostra personale storia di lettori ci dice che noi leggiamo per formarci, e quindi la maggior parte delle letture che ci hanno veramente cambiato la vita è avvenuta per esempio di notte con una torcia, oppure di nascosto prendendole da scaffali proibiti o sottraendo tempo ad altro. Quindi io credo che i lettori veri abbiano letto sempre. Certo, forse c'è stato questo blocco proprio nelle settimane in cui esplodeva il coronavirus in Italia e cominciavamo veramente a essere invasi da un'ondata di informazioni che stravolgevano le nostre vite. Però anche lì sulla lettura farei un passo indietro perché, per esempio, io ho sentito il bisogno moltissimo durante la quarantena di leggere poesie. È vero, ho interrotto per qualche settimana il romanzo che stavo leggendo e non avevo voglia di leggere romanzi, ma avevo moltissima voglia di leggere poesie e qualche saggio e molti articoli. Non avevo naturalmente voglia di leggere poesie che parlavano della quarantena, era impossibile, anche volendo, sono talmente poche le poesie che possono parlare di un virus. Avevo proprio bisogno di leggere poesie d'amore, di vita, che mi portavano un po' all'osso delle cose, all'ossatura proprio anche emotiva. Credo che oggi i lettori però abbiano bisogno invece piano piano di riappropriarsi di storie che li portino dall'altra parte del mondo rispetto al loro universo, quindi non necessariamente geograficamente lontane, ma molto distanti dalla vita che fanno, perché c'è uno scollamento in questo momento rispetto alle nostre vite e quindi credo che sia il momento buono per fare valigie.
Esther Viola, avvocatessa e autrice che tu conosci bene e con la quale mesi fa ho iniziato a interrogarmi sul nostro domani, mi ha raccontato una cosa molto interessante sullo scrivere al tempo della pandemia.
Che cosa abbiamo ora, se ci rifletti, delle sensazioni dal divano? Importano le nostre impressioni di solitudine? Io capisco che la letteratura sia un io, ma comunque qui si esagera perché comunque la si voglia girare la quarantena, seppure la pittiamo a colori, pensare di poter raccontare un'esperienza del genere, vuota, noiosa, chiusa, solitaria, senza... Mi pare un po' pretendere troppo dal collaborazionismo del lettore.
In un'altra puntata, Sandro Veronesi ha detto che servirà del tempo per trovare il giusto modo di narrare in un romanzo un contesto, sia pubblico sia personale, così complicato.
Qualcuno ambienterà giustamente anche una storia tutta in quei 3 mesi, ma dopo un po', piano piano, a misura di quanto noi si riesca a recuperare la nostra indipendenza dal virus, l'obbligo di comunque raccontare la pandemia e il coronavirus verrà meno, perché se c'è una cosa che un artista, un poeta, un narratore non sente, è l'obbligo di parlare di certe cose.
Ora vorrei chiudere questo cerchio letterario con te, perché nel tuo romanzo più noto, Addio Fantasmi, ho trovato qualcosa che mi ha fatto riflettere. Ida, la protagonista, ritrova la casa dove ha vissuto fino all'adolescenza. Una casa in cui i fantasmi del titolo sono quelli di una famiglia scomposta e ricomposta dai traumi. Ida si sente oppressa da riti e oggetti di un quotidiano antico e immutabile e dalla messa in scena di una normalità fittizia che impedisce alla rabbia e al dolore di trovare uno sfogo. Ecco, mi pare che tra questa storia che tu racconti e quella che tanti di noi hanno vissuto durante il lockdown ci siano molte analogie. Quanto secondo te questa epidemia ha messo alla prova la nostra memoria? E quanto modificherà i nostri ricordi?
È sempre difficile parlare per tanti o parlare per tutti. Io credo che in qualche modo si sia rotto il tempo quando siamo stati a casa per 2 mesi e più, è successo qualcosa inevitabilmente che ha inceppato un meccanismo frenetico, comunque lineare dello scorrere del tempo e ci ha improvvisamente avvicinati a una ciclicità antica. Quel tipo di interferenza rispetto al tempo che stavamo vivendo, che abbiamo vissuto, per me ha modificato parzialmente la memoria, cioè c'è stato come una pulizia, come un andare a ripescare alcuni episodi a cui non pensavo mai e invece sono stati abbandonati degli altri su cui si era magari cristallizzata la mia intera vita. Ida è un personaggio ossessivo, no? Un personaggio che ha costruito tutta la sua vita su alcuni ricordi che ha eretto a statue, a monumenti della sua esistenza. Credo che un po' lo facciamo tutti, anche chi è più sano. Prendiamo delle svolte, dei punti in cui sentiamo che qualcosa è cambiato e ricordiamo solo quelli. Quello che a me è successo durante la quarantena è stato abbandonare i miei ricordi soliti, anche quelli più forti, anche quelli più traumatici, e sentire piano piano che ne affioravano degli altri, comunque diversi. Persone a cui non avevo più pensato, dettagli di persone invece a cui avevo pensato tantissimo, ma che me le mostravano in un'altra luce. Ecco, di questo credo di aver fatto tesoro, mi sono portata dietro questa nuova forma di memoria.
Dobbiamo mantenere i nostri angoli oscuri e inspiegabili. Diventiamo inabitabili, allo stesso modo in cui lo diventa un appartamento quando ogni singolo angolo buio è illuminato, sotto il tavolo, ovunque. Non si può più vivere in una casa così. Se fuori e dentro dai nostri spazi di vita accade qualcosa di inaspettato, ci occorre una nuova geografia. Possiamo darcela attraverso la psicoanalisi, ma anche ripensando agli spazi all'interno dei quali ci muoviamo.
Ho ritrovato queste frasi di Werner Herzog in una vecchia intervista al mensile GQ. Il regista di Fitzcarraldo e Grido di Pietra si riferiva all'elaborazione del trauma dopo l'11 settembre, e anche questa è una similitudine che avrete ascoltato diverse volte nelle due serie di questo podcast. Il nostro corpo e la nostra mente si riconoscono a stento negli ambienti che li circondano, li sentono diventare angusti e meno sicuri. È successo anche negli scorsi mesi, tra quartieri trasformati, centri storici svuotati, smart working casalinghi e uffici rimpiccioliti. Nadia, tu che cosa hai provato quando hai dovuto confrontarti con confini in casa e fuori, inevitabilmente diversi dal solito?
È stato molto bello per me attraversare Roma la prima volta che sono uscita dal mio quartiere, era verso la fine del periodo di quarantena, dovevo fare una visita medica e ho deciso di andare a piedi, anche di tagliare il centro, di attraversare la città a piedi. E vedere le piazze, le strade vuote è stato un'esperienza post-apocalittica, direi. Non pensavo che avrei mai visto Piazza Navona deserta. Pensavo che soltanto così, in uno scenario ricreato di un film, sarebbe stato possibile. Ovviamente era messo a sgomento e ovviamente quelle visioni, anche quella lunga camminata, mi ha completamente poi riportata a uno straniamento, per cui il giorno dopo ho davvero sofferto di mal di mare, come se avessi fatto un viaggio in nave.
Tu hai deciso di fare comunque uscire il tuo nuovo libro in pieno lockdown e, come una storia d'amore, così si intitola la raccolta di 9 racconti e una lettera indirizzata idealmente a Roma, parla anche di questo, di spazi, di percorsi urbani, di quartieri e di relazioni. Da che cosa è nata questa scelta e come l'hai vissuta?
Il libro era pronto a marzo, quindi la settimana in cui ci siamo chiusi in casa era la settimana in cui sarebbe dovuto uscire. Questo vuol dire che fisicamente nella distribuzione, che intanto chiudeva, c'erano dei pacchi con le copie dei miei libri pronte per essere spedite. E quindi è stata fatta una scelta molto precisa, chiaramente non si poteva più spedire perché la distribuzione non era aperta, anche quando hanno riaperto le librerie non c'era la possibilità di fare degli ordini, di fare un lancio del libro, e poi quando invece ha riaperto gradualmente tutto ci sono stati gli sblocchi, abbiamo scelto insieme all'editore il momento giusto per fare uscire il libro. Io credo che poi alla fine questo libro che racconta un andare a zonzo, andare in giro dentro una città, sia servito a chi si stava riappropriando anche del camminare dentro le città, del passeggiare nel senso nobile del termine, perché è un libro che racconta strade, persone, quartieri, visi che si incontrano. È stato come fare riscaldamento muscolare per me poi riprenderlo in mano, e quindi spero anche per i lettori.
Questa emergenza sanitaria e la sua gestione lunga e difficile hanno cambiato anche la nostra percezione del tempo, oltre che dello spazio. Che lezione ne abbiamo tratto, secondo te? Riusciremo a rallentare, a uscire da ritmi frenetici, capitalisti, come dice qualcuno, a cui ci eravamo abituati?
In realtà non è vero che il tempo si ferma, anche io uso e ho utilizzato questa espressione, ma in realtà è chiaramente un inganno. Per cui ho imparato una serie di piccole cose di me che non sapevo, ho risistemato interamente la mia biblioteca, per cui ho scoperto tutti i libri che avevo e che non credevo più. Quando c'è questo tipo di tempo, questo tipo di parentesi, è il momento di riempirla quella parentesi. In realtà era un'illusione che il tempo non fosse modificante, bastava pensare che nascevano bambini, morivano persone e non soltanto di Covid. Tutti noi crescevamo, diventavamo qualcos'altro, le persone comunque continuavano ad amarsi o a lasciarsi o a volersi lasciare o a volersi mettere insieme. Non credo che nulla di per sé ci renda migliori, non credo che il dolore ci renda migliori e non credo che avere perso qualcosa, anche una parte di noi, ci renda di per sé migliori, anzi rende tutto più complicato, per cui staremo a vedere.
In realtà, più che la lettura o la scrittura, come si diceva all'inizio, sembra che per molti l'antidoto alla solitudine e alla noia sia stato tuffarsi in una vacanza senza limiti. Un atteggiamento irresponsabile oppure un comportamento inevitabile?
L'ebbrezza che viene subito dopo i periodi di lutto, che viene dopo un trauma, è un'ebbrezza che ricerchiamo, è anche qualcosa verso cui io sono benevola, perché la spinta che c'è dietro è la spinta a recuperare anche banalmente ossitocina, cioè qualcosa che ci faccia stare bene a livello fisico e a livello corporeo. La mia paura è che tutto questo, poche settimane, pochi mesi dopo che il paese si era fermato a piangere per le bare di Bergamo e tutto il resto che abbiamo vissuto, le persone che perdevano punti di riferimento, i morti, le persone che si ammalavano, la mia paura è che si avvii un processo di rimozione collettiva piuttosto che di legittima ricerca di serenità.
La serenità e il futuro, però, non sono questioni esclusivamente individuali. Anzi, credo che questa pandemia ci abbia messo di fronte alla necessità di occuparci come comunità globale del pianeta che verrà e dell'eredità scomoda che stiamo per lasciare alle future generazioni. Lo ha scritto anche Ilaria Capua, la virologa a cui molti si sono affidati per misura e competenza. Ti faccio ascoltare un brano del suo intervento sul Corriere della Sera del 19 agosto.
Il Covid rimette in discussione il nostro rapporto con la natura, che già era stato messo in crisi dal cambiamento climatico, dagli incendi, dagli allagamenti e dagli tsunami, senza contare i disastri nucleari e la perdita della biodiversità. L'impossibile, adesso, è diventato necessario. Dobbiamo concentrare i nostri sforzi verso una riconversione sostenibile, facendo un passo in più, un passettino che servirà ai nostri figli. Toccherà a loro cercare soluzioni per la sostenibilità di un pianeta trasformato e depauperato delle risorse. Ma a noi 40-50enni spetta il compito di permettere alle nuove generazioni di leggere e comprendere quella storia di insostenibilità del pianeta che abbiamo costruito. È questo il regalo più grande che possiamo fare loro: ordinare e preparare il materiale di lavoro che sarà alla base delle soluzioni per una rinascita più rispettosa del sistema che ci ospita.
Nadia, come stiamo accompagnando la prossima generazione in questo percorso? Saremo in grado di arrivare fino in fondo? E di quanta forza e quanta consapevolezza avremo bisogno, visto che siamo in gran parte noi adulti i responsabili di questo disastro?
Sono le nuove generazioni a dover accompagnare noi, non il contrario. Intanto perché le nuove generazioni si fanno strada da sole, sanno farsi strada da sole ed è sempre stato così. Nessuno ha mai cambiato il mondo chiedendo il permesso alla generazione precedente e nessuna generazione ha veramente accompagnato la successiva. Le generazioni si susseguono per fratture, anche fratture traumatiche spesso, violente, rotture, basta leggere Padre e Figli, Turgeni, è felice tutto, no? C'è proprio cristallizzata l'eterna linea di distacco dei figli dai padri. Sicuramente sull'ambiente ci sarà e c'è già un senso di rimprovero per la nostra condotta. E naturalmente vediamo tutti che le nuove generazioni sono molto più attente. Comunque esiste una coscienza che anche nella mia generazione c'era. In realtà ci sono stati dei tentativi di sensibilizzazione, ma erano molto politicizzati nel senso partitico del termine, mentre adesso la battaglia per l'ambiente è una battaglia trasversale e che è entrata molto di più nel quotidiano rispetto al passato. Per cui mi capita spesso, non lo nascondo, di guardare persone più giovani di me, l'attenzione che hanno verso l'ambiente, e di copiare da loro. Io non ho problemi a imparare dalle persone più piccole, anzi devo dire che è una cosa che mi piace molto.
Eppure, secondo molti osservatori, i giovani, e gli adolescenti in particolare, hanno sofferto più degli adulti l'isolamento forzato dei primi mesi. Una condizione che rischia di ripetersi se qualcosa non dovesse funzionare nel nuovo anno scolastico, con il suo portato di relazioni e di esperienze praticamente da ricostruire in presenza. Tu stessa hai dedicato un articolo sul Foglio alla scoperta della noia da parte dei ragazzi. Ho chiesto a Tamara Fagnocchi di leggerne alcune righe.
La noia non è augurabile. Non perché non sia seducente, ma perché lo è con forza spaventosa. E soprattutto perché i bambini ne sono già afflitti. Siamo noi a non saperla riconoscere. La pretendiamo innocua e fertile, e quell'altra la chiamiamo apatia, mancanza di interessi, che significa di solito mancanza degli stessi interessi degli adulti, ovvero preziosa differenziazione. Devono annoiarsi, ma come diciamo noi, secondo un'idea smerigliata che somiglia ai nostri ricordi di infanzie senza internet, fatte di libri di carta da saccheggiare, giardini segreti che nessun altro vedeva, labirinti sotterranei che avevamo costruito con minuzia. I bambini oggi hanno la loro noia. Non è meno ricca della nostra. È solo che non la vediamo, come i nostri genitori non vedevano la nostra. Di tante strade che può prendere la noia trasformatrice, quella che meno le si confà è finire su un libretto di istruzioni, per somigliare alle noie degli avi.
Ecco, anche durante il lockdown tu hai continuato a incontrare online gli studenti. Che quadro ti sei fatta?
Anche lì ho vissuto uno scollamento. Da un lato c'era il mondo dei miei coetanei, genitori e insegnanti, che ogni giorno dibatteva come organizzare la didattica a distanza, cosa era stato fatto, cosa si poteva fare, come si poteva organizzare il futuro, lamentava un senso di abbandono, lamentavano molti la carenza di piattaforme uniche, spiegavano quanto fosse difficile, per esempio, andare a recuperare alcuni ragazzi che magari già non avevano tanta voglia di andare a scuola e dietro cui c'erano delle famiglie che non sostenevano lo studio. Insomma, c'era un dibattito per certi aspetti anche surreale, e poi c'era la verità, nel senso che quando entravi in queste classi virtuali vedevi bambini, ragazzi, adolescenti con queste stanze, no? Per cui ti accorgevi di tutte le disparità sociali fortissime. C'era chi aveva la sua stanza con la pila di libri dietro e tutto ordinato, e naturalmente capivi che era molto più facile in una situazione in cui non c'è l'alterità, perché la scuola è l'alterità. Andare a scuola significa che io incontro qualcosa di completamente diverso dalla mia famiglia, in tutti i sensi, non necessariamente di migliore, a volte anche di peggiore, ma io comunque mi devo confrontare con insegnanti che hanno idee diverse da quelle dei miei genitori e con compagni di classe che hanno appunto un atteggiamento verso di me che può essere ostile, può essere amichevole, può essere di grande differenza. Per cui ciascuno riportato nelle proprie asfittiche realtà, anche le più dorate, vedevi proprio come questi ragazzi improvvisamente perdevano un senso di unità, un senso di comunità. E quindi a me colpiva tantissimo, io passavo il tempo a guardare i dettagli intorno, quelli che non avevano uno spazio loro, c'era la madre o il padre che passavano, il genitore che stirava, il fratello che dormiva nel letto accanto e la connessione che saltava, e quelli che non volevano comparire in video, chissà per quali motivi, non soltanto per nascondersi, non avevano studiato, non volevano intervenire, ma magari perché non gli andava di far vedere casa loro. C'è tanta disparità sociale in Italia, tantissima, e se ne parla pochissimo.
In effetti, ho l'impressione però che questo non valga solo per gli studenti. Tra gli effetti della pandemia temo che verrà fuori sempre di più la distanza fra ricchi e poveri. Se all'inizio credevamo che la pandemia ci avrebbe resi più simili, abbiamo scoperto in fretta che non è così. A un certo punto lo ha fatto notare anche Papa Francesco.
Sarebbe triste se nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai più ricchi. Sarebbe triste se questo vaccino diventasse proprietà di tale o quale nazione, non sia universale e per tutti. E che scandalo sarebbe se tutta l'assistenza economica che stiamo osservando, la maggior parte con denaro pubblico, si concentrasse a riscattare industrie che non contribuiscono all'inclusione degli esclusi, alla promozione degli ultimi, al bene comune o alla cura del creato.
Prima o poi il vaccino arriverà, è l'unica vera speranza a cui ci aggrappiamo tutti. Ma, come ha ricordato appunto il Papa, la nostra guarigione collettiva passa anche attraverso la riduzione del gap e degli stigmi che separano abbienti e meno abbienti, chi potrà e chi non potrà permetterselo. La letteratura, in passato, si è interrogata spesso sul modo in cui una pandemia possa generare nuovi problemi nelle dinamiche sociali, economiche, scientifiche e perfino nel rapporto con la fede. Penso a Camus, a Defoe, a Manzoni. Che cosa possiamo imparare dalle grandi opere del passato?
Avremmo potuto imparare prima, nel senso che avremmo dovuto fare delle riflessioni non tanto in previsione, secondo me, di una pandemia. Quello che avremmo potuto e dovuto imparare è l'osservazione del diverso, lo sguardo sulle classi sociali, l'attenzione per le persone, è un tentativo di sguardo lungo, di sguardo lontano per le persone nei momenti di crisi, che torna utile nei momenti di grandi fratture. Per cui se io registro delle informazioni che mi permettono di guardare alle persone nella loro profondità, nella loro complessità, e sono informazioni che tendenzialmente dalla grande letteratura si ricavano, e si ricavano sia dai grandi libri sulle epidemie, la peste, ma penso anche a diceria dell'untore di bufalino. Se io queste informazioni le introietto, a un certo punto mi torneranno utili.
Ecco, vorrei proseguire su questo filone perché di solito chiudo ogni puntata chiedendo di suggerire un libro, un film o un disco che sia d'aiuto per comprendere il domani che ci aspetta. Stavolta, trattandosi dell'ultimo episodio, ne chiedo a te più di uno, proponendoti tre argomenti che mi sembrano cruciali. Il primo è inevitabilmente il ritorno a scuola e gli equilibri in famiglia. Che cosa ci può ispirare?
Allora, io sul ritorno a scuola e sui rapporti con i genitori suggerirei a tutti, anche agli adulti, soprattutto a loro, di saccheggiare dagli scaffali della letteratura per ragazzi. E per esempio suggerirei 3000 modi per dire ti amo, che è un libro di Marie-Aude Murail, che è una scrittrice francese che io amo molto, che racconta di un gruppo di ragazzi e anche, insomma, della vita rispetto agli adulti, quindi di un gruppo di adolescenti. Ai bambini piccoli suggerisco un albo che è appena uscito da poco, che si chiama Non si mangiano i compagni di classe. È un libro delizioso sull'aggressività e sulla relazione, e anche sui genitori che cercano di spiegare a questa piccola dinosaura come ci si deve comportare.
Altra questione è quella dei migranti. In un'altra serie disponibile su Audible che si chiama Oltre il mare, ho raccontato che cosa accade a chi arriva in Italia e deve seguire le procedure dei decreti sicurezza promossi dall'ex ministro Salvini, ma tuttora in vigore. Per la seconda estate di fila, gli sbarchi sono in calo, eppure, per la seconda estate di fila, sono stati al centro del dibattito e delle polemiche. Neppure il Covid, insomma, ci ha fatto cambiare obiettivo. Anzi, ha contribuito a distorcerlo, al punto da far dire a qualcuno che gli untori erano le poche centinaia di persone arrivate via mare, scambiando i traghetti dalla Sardegna per i barconi dalla Libia. Come se ne esce? Occorre una nuova narrazione?
Leggerei sempre e sempre La frontiera di Alessandro Leogrande, che è il libro degli ultimi anni più importante sull'argomento. Ci sono naturalmente altri libri molto belli, tra cui La legge del mare di Annalisa Camilli, che sono dei libri che continuano anche il lavoro che ha fatto Alessandro. E poi consiglierei a tutti di leggere L'Odissea, cioè leggiamo i libri di viaggio, cominciamo a pensare le migrazioni non come un problema, non come una guerra, non come una lotta, ma come dei grandi viaggi che l'umanità ha sempre compiuto e che si compiono. E se noi pensiamo, no, alle leggi del viaggio, c'è un capitolo molto bello della frontiera in cui Leogrande scriveva appunto quali erano le leggi di chi si mette in viaggio, che cosa doveva fare, che cosa non doveva fare prima. Se noi cominciamo a pensare alle persone come viaggiatori e non come gente che arriva per chissà quali scopi politici, certo c'è la politica dietro perché ci sono paesi sofferenti e c'è una situazione di disagio e di violenza profonda spesso, però c'è anche un grande tema dello spostamento e l'Odissea dà tutte le risposte.
Infine Nadia, secondo te siamo pronti a un eventuale secondo lockdown? Quali nuove consapevolezze ci servirebbero per affrontarlo?
Non siamo mai pronti a nulla, non siamo pronti neanche alla morte di qualcuno, perfino quando quella persona è malata e si sta avviando verso la sua fine da settimane, da mesi e qualche volta da anni. Io non ero pronta neanche a perdere mia nonna che aveva 89 anni quando è morta. Non mi vergogno a dire che io non sono mai pronta a perdere qualcosa e credo che per quanto ci alleniamo non c'è una realtà che ci vede davvero pronti. Noi sì, ci possiamo strutturare in modo da ammortizzare il colpo, però poi quando le cose arrivano, arrivano. Io consiglierei a tutti di tenere molti libri in casa, o anche soltanto alcuni, o anche soltanto uno e rileggerlo molte volte, perché non si verifichi più quella sensazione veramente disturbante che non si riesce a leggere quando qualcosa accade. È nella trasformazione che bisogna leggere.
Hai ragione. Tra le cose che ho letto in questi mesi, per esempio, ci sono le lezioni da una pandemia che Jared Diamond, autore del celebre saggio Armi, acciaio e malattie, ha scritto sul Financial Times del 27 maggio. Ecco il pezzetto finale.
Nel migliore dei casi, la conseguenza di questa crisi può essere la nascita di un diffuso senso di identità mondiale. Far riconoscere a tutti i popoli che affrontare il nemico comune dei problemi globali è possibile solo con uno sforzo condiviso. In questo modo la pandemia rappresenterebbe l'inizio, non di una triste era di pericoli cronici, ma di una luminosa era di cooperazione planetaria. Se così non fosse, invece, continueremo i nostri fallimentari tentativi di risolvere i problemi
quello del virus come gli altri che verranno, un paese per volta.
In realtà non so se basteranno pochi mesi, ma quantomeno è un finale aperto per lasciare un margine di speranza. Grazie a Nadia Terranova, grazie ancora a Silvia Rota e grazie a voi che mi avete ascoltato e siete stati davvero tanti. Se volete continuare a sentire buoni podcast, andate su pianop.it e cercate quello che fa per voi. C'è l'imbarazzo della scelta. Ci sentiamo presto. Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Room Zacapa. Hanno collaborato Gianluca Ferraris, Francesca Negri e Francesca Bottenghi. Letture di Tamara Fagnocchi. Produzione di Carlo Annese.